quando si fa un limud, lo si dedica alla persona che vogliamo ricordare, Leilu Nishmata, però si studia Torah. L'argomento che ho scelto è qualcosa che apparentemente non ha niente a che vedere con la storia personale di Patrizia, ma è semplicemente un limud Torah Lishma. Volevo parlare del mese in cui ci troviamo e dei problemi che nel calendario ebraico pone questo mese. Ora, come sapete, il calendario ebraico è un calendario lunare basato sulla luna, il cui ciclo dura 29 giorni e mezzo, per cui si alternano mesi di 29 giorni e mesi di 30 giorni. Un anno fatto di 12 mesi lunari è un anno corto rispetto all'anno solare. Se noi non avessimo a che fare con l'anno solare non ce ne importerebbe niente. In realtà abbiamo una festa, almeno questo riferimento fondamentale, che è la festa di Pesach, che deve capitare in primavera. Per cui, siccome la differenza tra 12 mesi lunari e i 365,6 ore dell'anno solare è di 11 giorni, più nei vari dettagli, si accumula un ritardo di 11 mesi ogni anno che va compensato. Per questo motivo noi ogni tanto, grosso modo ogni 3 anni, dobbiamo aggiungere un altro mese. Per cui in alcuni anni noi ci troviamo ad avere un mese in più, quello che è chiamato l'anno embolismico. Quest'anno embolismico, questo è un anno embolismico, in cui il mese in più si fa appunto perché Pesach cade in primavera e quindi è proprio questo mese che sarà il mese in più, perché eravamo andati troppo presto. Ricordate, quest'anno lo Rosh Hashanah è stato agli inizi di settembre, una data anticipatissima, per cui dobbiamo mettere un mese di compenso. Questo avviene ormai da 16 secoli secondo un calendario fisso, per cui in un ciclo di 19 anni sono 7 volte, in un ciclo di 19 anni sono 7 volte il mese in più. Allora, tutto questo sembra semplice e tranquillo, ma pone una quantità molto complicata di problemi di halakha, che sono problemi quotidiani di applicazione pratica che devono trovare la loro soluzione, e come sempre le soluzioni non sono univoche. Perché che cosa succede? Qual è il mese aggiunto? E qual è di questi due mesi che è chiamato il vero e proprio Adar? Una cosa che sappiamo tutti è che Purim noi non lo festeggiamo questa settimana, che sarà il 14 di Adar Rishon, ma lo festeggeremo il prossimo mese. Allora, per Purim c'è accordo, Purim si festeggia il secondo di mese di Adar, ma le altre cose come si fanno? E su questo non c'è accordo. Il problema nasce per paragone: nel calendario civile una persona che è nata il 29 di febbraio, quando c'è l'anno bisestile che cambia una volta ogni 4 anni, uno che nasce il 29 febbraio, quando l'anno è normale, quando è che fa il compleanno? Allora, questo problema noi ce lo poniamo in maniera molto più sistematica, perché da noi l'occorrenza è normale. Perché se noi dobbiamo per esempio celebrare un anniversario di una persona che è morta il 5 di Adar, in un anno in cui c'era soltanto un mese di Adar, se l'anniversario cade in un anno in cui c'è soltanto un mese di Adar, non ci sta nessun problema. Ma se l'anno c'ha due mesi di Adar, in quale dei due noi ricorderemo l'anniversario? E ancora, a rovescio, se una persona c'è un evento che capita il primo mese di Adar in un anno in cui gli Adar sono due, e poi ci sta un Adar normale, chiaro, tutti gli eventi vengono concentrati in quell'Adar. Ma se ce ne sono due, ciò che sta nel primo si fa nel primo, ciò che sta nel secondo si fa al secondo. Allora, l'unico problema che rimane aperto è quando una si ricorda un evento capitato nell'unico Adar e in quell'anno ce ne sono due di Adar. Va bene? Se uno, noi abbiamo un anniversario, 10 di Adar, anniversario di XY, quest'anno ci sono due mesi di Adar, quando dobbiamo fare questo anniversario? Allora, la risposta a questa domanda non è univoca, perché se voi aprite lo Shulchan Aruch vedete che ci sono due opinioni. L'opinione dei sefarditi è quella che noi facciamo l'anniversario il secondo mese di Adar, mentre invece l'opinione di una parte degli Ashkenazim è che lo si faccia il primo mese di Adar. Questo riguarda soprattutto l'abitudine di chi, quando ha un anniversario per un decesso, di fare digiuno. Allora, secondo lo Shulchan Aruch, si fa il digiuno il secondo mese di Adar. Secondo il Rema si fa il digiuno il primo mese di Adar, e poi ci sono quelli che dicono che nel dubbio di digiuni ne facciamo due, sia nel primo che nel secondo mese. Questa è una regola un pochettino pesante da rispettare. Ma per esempio noi abbiamo avuto proprio questi giorni la domanda che mi è stata fatta. Abbiamo detto gli Ashkenazim fanno così, se partiva così, e gli italiani che cosa fanno? Beh, è difficile, non è tanto da sapere, probabilmente dipende da consuetudini locali. Noi, a quanto pare, da queste parti si è sempre usato fare secondo la regola dello Shulchan Aruch, che si fa nel secondo mese di Adar. Ma per esempio ci sono altri avvenimenti, c'è una sorta di ricorrenza molto particolare che è caduta proprio di venerdì, che era il 7 di Adar. Il 7 di Adar è, secondo la ricostruzione dei maestri, il giorno in cui è morto Moshe Rabbeinu. E in questo giorno c'è l'uso, per esempio, che i membri della Tetracca di Shah, quelli che si occupano delle esequie, si riuniscono e fanno digiuno. Il digiuno del 7 di Adar, quando è che si fa? Nel primo o nel secondo mese? Allora, su questo, anche ovviamente su questo, ci sono delle opinioni controverse. La prima opinione è che se lo si faccia il primo mese, un'altra opinione che si faccia il secondo mese. Qualcuno dice che si fa il secondo mese per un motivo, che la storia del 7 di Adar è strettamente connessa all'evento principale del mese di Adar, che è quella di Purim. Quando Aman fece tutto quello che aveva fatto, ordito il piano per distruggere gli ebrei il tredicesimo di Adar, aveva dimenticato, aveva omesso il fatto che questo mese è importante per gli ebrei, perché essendo il mese in cui è morto Mosè, diciamo, il metodo di Mosè protegge il popolo ebraico, e quindi Purim e il 7 Adar sono strettamente collegati. Allora, in virtù di questa opinione si fa così. Ma ci sono altre situazioni che sono interessanti, perché la cosa mica finisce qua. Quando si stabilisce un contratto, un impegno, una data che si basa sul conto degli anni, ti affitto la casa per un anno, non per 12 mesi, ma te l'affitto per un anno. Se quest'anno è un anno con il doppio mese, si fa per, quindi la casa la viene affittata per 13 mesi. Quando ci sono le cose che devono durare degli anni, come facciamo? Un esempio è quello di una persona che diventa bar o bat mitzvah, le femmine a 12, i maschi a 13, e la cosa è collegata col giorno della nascita. Se uno è nato ad Adar, come si applica la regola? La regola è che si segue, la regola sarebbe che si segue l'anno in cui si verifica l'evento, perché in realtà, se uno deve contare 13 anni, è come se fossero 13 anni solari, e quindi questi 13 anni reali diventano così. Però la cosa non è affatto semplice, e anche questa c'ha qualche margine di controversia. Praticamente il problema è di capire se una persona è nata nella tardi, un anno normale, e poi il bar mitzvah dovrebbe farlo, e bar mitzvah significa che dal momento che una persona è bar mitzvah è soggetto a doveri, è obbligato, mentre prima era così educato ma non obbligato né punibile per la trascrizione, il bar mitzvah diventa responsabile. Quindi stabilire l'idea del bar mitzvah è cosa importante, e anche su questo ci sta un pochettino di discussione. E poi ci sta, ecco, questo concludo, il caso paradossale. Allora, ci sono, dunque, una persona, tutte queste regole si deducono dalla regola della Torah, che se si fa una vendita di una proprietà immobiliare, di una casa che sta nelle città fortificate, una persona vende per motivi di necessità un appartamento, c'è da parte dei suoi parenti il diritto di riscatto, cioè uno se lo può andare a riprendere questo appartamento, aiutare il parente che sta in difficoltà. Questo diritto di riscatto vale per un anno, cioè dal momento della vendita fino ad un anno il parente ha la possibilità di riscattare, dopo la vendita non è più riscattabile. Allora, esistono dei casi in cui paradossalmente le cose si incrociano. Se uno ha venduto il 15 di Adar e uno il 15 di Adar Rishon, il primo Adar, e uno nel primo giorno di Adar Sheni, quindi chiaramente chi ha fatto il 15 di Adar Rishon tra la settimana, oggi stiamo a noi, quindi ha fatto una vendita, e uno invece la fa posticipata, ok? L'anno successivo, c'è diritto di riscatto fino all'anno successivo. Che succede? L'anno successivo che è un anno normale. Allora, quello che ha venduto fino al 15 c'è la possibilità di riscatto fino al 15. Quello che ha venduto il primo doveva dare il secondo, il primo doveva dare il secondo, se non ci sono due Adar, diventa il primo del primo di Adar, e quindi la sua possibilità di riscatto dura di meno. E quindi, guardate, esistono anche in merito a questo delle situazioni paradossali, e quindi in questo caso non c'è uguaglianza, ma l'applicazione della norma crea dei problemi. Questo per dire che ci troviamo di fronte a situazioni dal punto di vista alachico, e che sono complicate anche adesso, perché la regola del riscatto delle case non ci sta, ma la regola degli anniversari del bar mitzvah è questione diciamo di moneta corrente nelle problematiche di adesso. Concludendo, diciamo che siamo nel mese di Adar, anche se ce ne sono due: il mese di Adar è il mese che è considerato il mese della gioia per gli avvenimenti che vi sono avvenuti. Non stiamo in un contesto gioioso questa sera, ma almeno possiamo augurare a Mino e a tutta la famiglia che ci sia, almeno se non gioia, che ci sia Nechama.